Allora, sono le 23:30, l'ora sbagliata è stata presentata da quelli lì che fanno le macchine. Voi invece dovete sapere che questa settimana ho scoperto una cosa e io questa cosa la devo condividere con voi. Dunque, ero lì, perso tra me e me, in un giorno ordinario qualsiasi, quando all'improvviso ho scoperto che c'è vita oltre il beige. Ora, io non so se sia vero, se esistano delle concrete prove a supporto, se invece sia solo un'illazione e in realtà nell'infinito mistero del cosmo non ci sia nemmeno uno sbaffo di cipria o di vinaccia, ma solo ed esclusivamente il beige. Però qualche giorno fa Repubblica lo ha scritto in modo assertivo e quasi a tutta pagina, pagina 29, con una scelta certo un po' defilata e sorprendente, forse per non creare sconquassi, forse per consentire che l'opinione pubblica metabolizzasse gradualmente la notizia. C'è vita oltre il beige, perché è di questo che stiamo parlando. Ecco, io come altri, lo confesso, ho sempre avuto un debole pazzesco per le Fashion Week. No, non per le modelle che sciamano in città o per l'indotto, per il PIL o per il bilocale da affittare o perché mi piace l'odore di stilismo la mattina bagnato magari nell'acqua di Joe. Ho un debole per quella neolingua che alle Fashion Week gli gira intorno, quel prodigioso universo semantico che solo le Fashion Week sanno esprimere, che ti porta a scoprire così da un giorno all'altro cose pazzesche, tipo che c'è vita oltre il beige. Io lo so che voi siete snob e che sui quotidiani leggete solamente le pagine dedicate al socialismo e che le pagine che raccontano la settimana della moda le saltate a pie pari, e invece avete sbagliato, invece state sbagliando, invece dovete sapere. Dovete sapere, per esempio, che la donna di Fendi esaspera gli archetipi con una collezione che è un niente e un tutto di tulle, organza e veli, un omaggio alla storia, semplicità che non si scalfisce, qualità come identità. Piacciono le geniali camicie di pelle di Marni, che ironizza con serietà e gioca con la freschezza del neopreme per i suoi boa di finte piume. Twin Set punta invece su una moda non gridata per affrontare la complessità e lo fa con il pizzo, lo chiffon e un certo shabby chic nell'aria, mentre Francesca Murri sceglie per Fiorucci un percorso sensoriale dove profumi, colori e percezioni avvolgono i tessuti carta, le canotte con gli angeli, i sandali ragno e i pullover di capelli. Occhio al nuraghe che spuntano tra le palme e pizzo nero da sfondo ai surf per Antonio Marras, che incrocia Messico e Mammutones con Rob Mantò, camice bowling e gambaletti velo. Il pezzo assolutamente da avere per l'estate 2025, mi raccomando, gambaletti velo. Marco Rambaldi, pensate, invita i giovani a tornare in piazza e lo fa con uno stile retro a base di dress midi, gonne longhette, cardigan legati intorno alle spalle, bomber anni 80 e maglieria. Una moda come agorà e inclusione, dove tra pensiero e stile non c'è separazione. La collezione di Daniel Del Core, per tutti Del Core, racconta invece la donna scienziata nel suo laboratorio con camici, abiti e scarpe avvolte dal velo, tenute da lavoro iperfemminili, tutte leggerezza, organze e costruzioni ipersartoriali. Prada rivendica la libertà di creare oltre la dittatura della tecnologia e lo fa oscillando tra passato e presente con frange di pelle, colletti trompe-l'œil e cappelli a cono che rendono l'individuo un supereroe in grado di affermare la propria autorità. Nella collezione di Moschino si sente il twist underground del designer, con gli stracci bianchi usati come fogli bianchi per scarabocchiare idee. mentre la nostalgia non abita da Max Mara, dove la donna è modernissima ma antica come Ipazia, matematica, filosofa, astronoma del IV secolo, i cui numeri e le cui geometrie si ritrovano nelle coulisse strette a cono, nelle impunture che richiamano la trigonometria, nei blouson buttati sulle spalle, per una femminilità che sappia esprimere la teoria del caos. Ecco, mentre voi donne all'ascolto state esprimendo la teoria del caos, volevo sottolineare che era giusto un estratto. In sintesi, detto in una sola frase rivelatrice, c'è vita oltre il beige, che è una scoperta enorme di quelle che cambiano futuro e paradigma, di quelle che c'è un prima e c'è un dopo, a B di B, avanti beige, dopo beige, perché fa parte della storia dell'uomo l'escatologia dell'interrogarsi chi siamo, da dove veniamo, dove andiamo, c'è vita oltre il beige, e finalmente una risposta ce l'abbiamo, almeno una, ma gigantesca, e meno male, perché abbiamo avuto la pandemia, la crisi, l'inflazione, le inondazioni, la guerra, le guerre. Però adesso almeno sappiamo che là in fondo, da qualche parte, nella profondità insondabile dell'universo, c'è dell'altro, oltre a tutto questo beige. Perché una vita di solo beige, cazzo dai, non ce la meritiamo. E adesso sì che possiamo cominciare.
Con gli occhi chiusi sul via vai di facce, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
E allora ancora una volta buongiorno a voi ascoltatori e soprattutto a voi ascoltatrici che state affrontando la complessità con un po' di pizzo e un po' di shabby chic nell'aria come fa Marni. Se ancora non lo sapete, se ancora non vi è chiaro, se ancora non ve l'hanno detto, questo è il demone del tardi, ebbene sì, che è cominciato settimana scorsa in questa nuova edizione del sabato mattina dalle 9:30 alle 10:30 ed eravamo nel beige, dipinto di beige, ma adesso attenzione perché è subito dissolvenza al nero, dunque buio in sala perché è subito il momento di omaggiare il grande teatro italiano.
Cos'è più degno? Patire gli strali, i colpi di balestra di una fortuna oltraggiosa, o prendere armi contro un mare di affanni e contrastandoli por fine a tutto?
Il vuoto. Volate, fendendo le stelle, senza un acconto, senza libagioni, sobrietà.
Oggi sono a processo e rischio il carcere perché in Parlamento la sinistra ha deciso che difendere i confini italiani è un reato.
I grandi del teatro italiano. Vittorio Gassman, Carmelo Bene, Matteo Salvini e altri 10 giganti dei nostri palcoscenici. I grandi del teatro italiano, dalla A di Amleto alla O di Open Arms. Un'opera in 13 volumi, edita dal Demone del Tardi e commentata forse dal maestro Elio De Capitani. Da domani nelle migliori edicole, che poi sono quelle due o tre che ancora sono rimaste aperte. Bene, 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 beh, insomma, bene, relativamente bene, perché ci tocca, e non poteva essere altrimenti, fin da subito ci tocca Salvini, e dunque via il dente, via il dolore. D'altra parte, da eterno cultore della materia, nonché laureando in minchiatologia, non posso non tornare su quel capolavoro del genere donatoci dal capitano proprio all'inizio della settimana. Ovviamente stiamo parlando del video. L'avete visto tutti, no? Il video? Ripasso veloce. Sfondo buio che più buio non si può. Occhio di bue che è anche un po' occhio di Dio che illumina. Il capitano, giacca nera, camicia chiara, tipo maggiordomo di Downton Abbey, e inquadratura a mezzo busto che ti fa pensare che sotto sia in calzamaglia come nel teatro dei mimi o come succedeva nelle video call ai tempi del Covid, ve lo ricordate, sopra impeccabili, sotto in mutande. Il tono è stentoreo, l'ispirazione da Giorgio Strehler, l'effetto quello dei madrigalisti moderni di Amici miei, quelli di Ma vaffan zoom. Il sound design è da serie di Netflix, la recitazione da vilipendio al teatro. Chiedo 6 anni, vostro onore, e senza la condizionale. Insomma, è il video con cui Salvini mette in scena il primo capitolo della propria martirologia, la prima tappa del calvario carcerario che lo attende, il calvario secondo Matteo.
Mai nessun governo e mai nessun ministro nella storia è stato messo sotto accusa o processato per aver difeso i confini del proprio paese. L'articolo 52 della Costituzione italiana recita: la difesa della patria è sacro dovere del cittadino. Mi dichiaro colpevole di aver difeso l'Italia e gli italiani. Mi dichiaro colpevole.
Si dichiara colpevole, dunque, l'avete sentito, secondo un pubblico ministero che ha chiesto per lui 6 anni di reclusione per il caso Open Arms. I fatti sono noti, ma Salvini nel video li riepiloga e lo fa ovviamente a modo suo, shakerando un po' di fiction e un po' di realtà. Il fact-checking è già stato fatto e non è ciò che in questo momento ci interessa. Quello che ci interessa invece è lo stile, che è, al contrario della recitazione, è quello del grande narratore.
Il 29 luglio 2019 una nave spagnola di una ONG spagnola, la Open Arms, salpa da Siracusa diretta a Lampedusa. A Lampedusa non arriverà mai.
Come avete sentito, il modello di Salvini è l'orazione civile, tipo Paolini quando fa Vaillant, solo che quando attacca con il 29 luglio del 2019 una nave spagnola di una ONG spagnola, più che Paolini sembra il Manuel Fantoni di M'imbarcai su una nave battente bandiera liberiana. Insomma, Salvini sta al Vaillant come Laura Non c'è di Neck sta a Losing My Religion dei REM. E magari peccherà pure nella recitazione, ma va riconosciuto che la drammaturgia, quella sì, è impeccabile, soprattutto in quel guizzo registico finale, quando il ministro di colpo scompare nel buio e al suo posto resta una sedia vuota. E io lì mi sono domandato: ma dove cazzo l'ho già vista una cosa così? Sarà Bergman? Sarà Peter Brook? E poi E poi ho capito, mi è venuto in mente dove l'avevo già vista quella cosa, Eureka, quella sedia vuota nel buio. L'avevo vista il 15 luglio del 1986 su Rete A, quando Guido Angeli trasmise l'orazione in morte del re dei mobilifici Giorgio Aiazzone, l'orazione funebre più lunga e drammatica della storia della TV. L'avevo vista io e l'aveva vista certamente anche Salvini, da cui il modello, alla faccia dell'archetipo. Ora, al di là dell'estetica, ciò che in tutto questo è di assoluta, anzi marmorea evidenza, è che, al netto della feroce volontà inquisitoria e punitiva del comunismo e della magistratura messi insieme, non c'è e non ci sarà mai una possibilità su un miliardo che Salvini faccia, non dico un giorno di galera, ma nemmeno un giorno di pena alternativa, tipo un DASPO che gli impedisce di entrare alla saga della trippa. Nessuna, nessuna possibilità. Ciò nonostante, ha messo giù il drammone, le mie prigioni, manco fosse Silvio Pellico e Nelson Mandela nella stessa cella. Sì, va bene, Frival Preda, Free Mandela e tutti gli altri, ma poi anche Free Salvini. E il concetto chiave della sua difesa per restare free, lui e tutti gli italiani, è la sacra difesa dei confini. Perché se non difendi il confine, l'immigrato entra, ruba la borsa e poi a quel punto ti tocca la sacra difesa della borsa, di solito a colpi di SUV. E voi cosa ne pensate, amici? Che ad ascoltare Salvini pare che i nostri confini siano tuttora talmente sotto assedio che non solo vogliono entrare i marocchini da sud, ma addirittura gli svizzeri da nord. E dire che io mi ricordavo, ma forse mi sbaglio, mi ricordavo che stavamo inseguendo scafisti per tutto il globo terracqueo. Mi sa che qualcosa cazzo è andato storto. Oppure li abbiamo inseguiti talmente tanto che abbiamo circunnavigato il globo e siamo tornati adesso al punto di partenza. E quindi, meno male che c'è Salvini, perché ci penserà lui a difendere i confini. Lui, l'uomo che sparava alle cozze con il liquidator sulla spiaggia di Milano Marittima. Uno che si arrenderebbe ai Teletubbies se lo circondassero a Teletabilandia per portargli via il Big Jim. Ma lui, giustamente, di fronte a tutte queste cose, si inalbera e ci risponde.
Quanta rabbia, quanta cattiveria, ma fatevela una vita. Difendere i confini, difendere l'Italia e gli italiani non è reato. E io non mollo. L'ho fatto e lo rifarò. A testa alta.
Tranquilli, tranquilli ragazzi, siamo in buone mani, anche perché Salvini ha già dimostrato in passato di saper combattere in prima linea, di tenere testa agli avversari più agguerriti. E allora ricordiamolo in alcune delle sue più epiche battaglie, naturalmente su TikTok. Una raccomandazione però: mettete a letto i bambini o mandateli a vedere i cartoni animati, perché si tratta di contenuti vietati ai minori di 18 anni.
Mattia Molteni: Matteo, le palle le dici oltre che mettertele nel culo. Mattia Molteni, cosa facciamo a Mattia Molteni? Mandiamo un bacione, mandiamo un po' di gelato? Salvini, ma lei fa i bocchini. Anche la rima. Alfonso dice: ti cago nel salotto. Un signore, cosa ti ha fatto di male il mio salotto? Uno scrive: Salvini muori, ed è un idiota che porta pure sfiga perché si era incantata la linea, e poi arriva quell'altro che dice: Salvini dei libri guarda solo le figure. Trovatevi in quattro, perché siete di una simpatia unica. Se trovate il quinto idiota, fate la briscola chiamata. Sabilità. Edoardo dice: Salvini, ti servono i parrucchieri per sistemare il parrucchino. Il simpaticone delle 052. Giugo Scout scrive: ammazzati. No grazie, non ne ho voglia. Consiglio interessante, ma non mi interessa. Riccardo, eccolo che è arrivato. Salvini, dei libri tu vedi solo le immagini. Riccardo, che simpaticone. Diablo dice: Matteo, ma Pippi cocaina. Federico Campi scrive: oggi più di ieri odio i carabinieri. Wow, Federico Campi. È arrivato il terzo, perché di solito vanno in tre. C'è un tizio che scrive: esplodi. Tu spiegami che problemi hai. Quelli che bestemmiano ce l'hanno piccolo. Nicolas mi dice: la canna da pesca infilala nel culo. È un pensiero profondo. Vai a dormire Salvini. Guglielmo, o Salvini facci i bocchini.
Anche questa una grande collana del Demone del Tardi, le grandi battaglie di Matteo Salvini, questa nelle migliori edicole, ma non credo commentata dal maestro Elio De Capitani.
Mannaggia, possibile che tutte le volte che andiamo al mare per le vacanze arrivi un barcone? E i miei figli mi dicono:
l'immigrato viene dal mare, sulla costa vuole sbarcare. Sono in tanti lì sul barcone e progettano l'invasione. Che si fa?
Chi ci aiuterà? Quell'arabo in canotta, che ghigno che c'ha!
Lo prendi, papà?
Sì, il curdo sul gommone sembra un vucumbra.
Lo prendi, papà?
Sì, il marocchino si è ferito ma delinquerà.
Me lo prendi, papà?
Lo prendo se vuoi, così imparerà. In porto la 18 non approderà.
La fermi, papà?
Sì, il negro sul battello non ci invaderà.
Prendilo, prendilo, papà!
Sì, e quella Gregoretti sembra l'arca di Noè. Però ci si sta.
Sei forte, papà!
Stringendosi un po'. E i nostri poveri italiani e la racchete,
anche al papete,
vuol speronare così. Il profugo del Congo che viene a rubare.
Lo prendi, papà?
Sì, il libico dell'ISIS che crede in Allah.
Ce lo prendi, papà?
Sì, e quella Gregoretti sembra l'arca di Noè. Però ci si sta.
Sei forte, papà!
Ringendosi un po'.
E alle 9.53 vanno i classici di repertorio, anche perché alla fine tra una storia e l'altra siamo sempre lì, questa volta con il drammone carcerario messo in scena all'inizio della settimana da Salvini. E io ho già capito che proprio i tempi di questo nuovo spazio non li ho presi, perché so già che dovrò tagliare ancora una volta tre quarti di quello che avevamo immaginato. Comunque, per chiudere un po' questo capitolo, devo dire, e lo dico con grande chiarezza, che anch'io trovo assurdo dare o pensare di dare 6 anni a Salvini. Dai, ne dimostra almeno 8. La battuta è di M49, una delle migliori lette su Twitter. Tante battute, ma anche tante dichiarazioni di solidarietà. C'è Orban che ha definito Salvini il più coraggioso patriota d'Europa. C'è Del Mastro che ha voluto ribadire pure lui che la difesa dei confini è sacra. Quindi forse quando ha sparato a Capodanno stava difendendo i confini della tombola. E poi c'è Alex Bazzaro Bazzaro, deputato leghista, che ha scritto: se un ministro degli interni prova a respingere gli sbarchi di clandestini rischia 6 anni di galera. Se un premier ti impedisce di salire su un autobus e andare a lavorare, viene esaltato come un grande statista. Che avrà voluto dire Alex Bazzaro o Bazzaro? Scrivete se siete riusciti a decifrare il messaggio dell'onorevole. Potete vincere un abbonamento gratuito al Demone del Tardi. Stiamo veleggiando, planando verso lo stacco pubblicitario delle quasi 10 in punto, perché in realtà siamo un po' prima delle 10, e quindi io traccheggio un po', anche perché vi devo dire una cosa minacciosa. La cosa minacciosa è che dopo tutto questo Salvini ci tocca pure Vannacci, un pochino, perché poi parleremo anche di altre cose in questa seconda parte del Demone del Tardi. Ah, ne approfitto adesso allora per darvi un'informazione di servizio importante, perché sì, adesso forse l'avete capito che il Demone del Tardi è il sabato mattina dalle 9.30 alle 10.30, però magari settimana prossima accendete la radio e c'è un'altra cosa, c'è la direttrice, c'è la Ghidini che fa un microfono aperto con voi, perché ogni ultimo sabato del mese in questo spazio ci sarà proprio il microfono aperto con la direttrice Lorenza Ghidini, quindi il Demone del Tardi, 3 sabati su 4, tranne l'ultimo del mese. Adesso andiamo in pubblicità e poi torniamo subito dopo con la seconda parte del Demone del Tardi, puntata 2.
This time around I just really want to go jazz.
Yeah.
Jazz, make, you know, jazz, but I'm sure, you know, everybody would think that I'm going to be playing jazz like the Americans.
Mm-hmm.
No.
Nah.
I'm playing jazz my way.
Yeah. Koji Radical. Ezra Collective. Got sound but it ain't like this. Got jazz but I know it ain't nothing like this.
Minuto dopo le 10, allora ricapitoliamo, anche se è un ricapitolare facile. Eravamo rimasti lì sulle coste, eravamo noi e poi intorno a noi chi c'era? C'erano i balneari che affilano le roncole, ma non per difendere i confini, bensì per difendere le proprie concessioni, ma quella è un'altra storia. E poi c'erano Salvini con il cannocchiale e insieme a lui pure Vannacci. Per, pensate che per difendere i confini, in un afflato di fascio romanticismo, Vannacci si è detto addirittura disposto a morire. Salvini invece, non esageriamo, si è detto disposto a veder morire Vannacci così da poterlo piangere su Twitter, anche perché Vannacci per Salvini è diventato un filo ingombrante. E se questa settimana ci ha fornito delle grandi grandissime risposte, tipo che c'è vita oltre al beige, ci ha anche restituito vecchie grandi domande, tipo il generale Vannacci farà o non farà un partito, argomento che interessa relativamente al 99,9% degli abitanti del pianeta, ma che interessa invece tanto ai notisti politici e tantissimo a Salvini stesso, che aveva imbarcato Vannacci quando era ancora un generale pappalardo qualunque e che adesso ha l'incubo del vedersi portar via elettori, futuro e partito da uno che riesce a stare ancora più a destra di lui. Lui che per non farsi impallare nelle foto già si era dovuto spostare ben più a destra della Meloni e che poi per non farsi oscurare da Vannacci si è spostato ben più a destra di Vannacci, che per capire quanto adesso è a destra si è fatto cacciar via dai patrioti della Rassemblement National perché un po' troppo omofobo. Sta di fatto che Salvini, finito così a destra che a destra ha solo il confine con la Slovenia, guardava nei giorni scorsi con un filo di inquietudine la carta geografica del Lazio, dove non potendo marciare su Roma il generalissimo si preparava a marciare su Viterbo per la sua prima adunata di popolo. Appuntamento per tutti all'Arena Centro Sportivo Bullicame di fronte al ristorante La Felicetta, che male che vada si mangia bene e si spende poco. 500.000 preferenze alle europee, 400.000 lettori del pamphlet Il Mondo al Contrario. Certo, non ci saranno proprio tutti, ma gli organizzatori assicuravano che ce ne staranno fino a 2.000 sotto il palco e molte, ma molte di più là in quel pratone che nulla ha da invidiare a quello di Pontida. Attenzione, pratone concorrente, solo che mannaggia la sfiga che succede, si mette a piovere e invece del fango di una Woodstock un po' littoria ci si sposta tutti ospiti all'Hotel Salus, dove, come falangioplitica, convergono in 300 non giovani ma forti. C'è Umberto Fusco, ex elicotterista, ex senatore della Lega, fondatore del salvinismo nella Tuscia ai tempi di Noi con Salvini e ora presidente di Noi con Vannacci. E vabbè, allora provocate. C'è il tenente colonnello Fabio Filomeni, già candidato dei 5 Stelle al Consiglio Comunale di San Miniato, che agli inizi della carriera fu addirittura istruttore del futuro generale Vannacci nel nono battaglione col Moschin. C'è un altro ex parlamentare leghista, Edouard Balaman, in giubbotto di pelle con teschio e scarpe pitonate, che dice che Vannacci ha preso 500.000 voti non grazie alla Lega, ma nonostante la Lega. C'è Jean-François, 80 anni, ex tenente di vascello italo-francese, venuto apposta in camicia nera con la sua signora. C'è Mauro Giannini, sindaco di Pennabilli, che si dichiara d'annunziano, sfoggia una maglietta della decima mas e dichiara di essere nato con la camicia nera pure lui. C'è Maurizio, ultra della Viterbese, appena rientrato da una trasferta sul difficile campo di Zagarolo. E poi ci sono gli avanguardisti, Sansepolcristi, i rappresentanti di Mondo al contrario e di Noi con Vannacci, le due anime del movimento che già si guardano un po' in cagnesco. C'è un po' di UGL, qualche Novax, un paio di Rinascita Nazionale, un tizio di Italexit e a rappresentare quasi i valori della democrazia l'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno. Questa, raccontano le cronache, alcune le abbiamo prese sul Corriere della Sera, altre sulla Stampa, altre su Repubblica, questa l'invincibile armata che lancia la sua sfida dalla sala conferenze dell'Hotel Salus di Viterbo. Al momento potrebbe essere una birreria di Monaco, ma in un film di Mario Monicelli. Domani invece vedremo chissà. Maledetto. No, il computer, non c'è nulla che mi faccia imbizzarrire più del computer che si incarta e lo stacco che non parte. E dunque domani vedremo chissà, anche perché nel frattempo, sotto traccia, zitta zitta, a customizzare un po' di autoritarismo digeribile magari anche per i ceti medi, è arrivata la baldoria repressiva assortita del DDL sicurezza, che come il polpettone della nonna Eufrasia ha dentro un po' di tutto e minaccia galera un po' per tutti. Blocchi una strada o una ferrovia fino a un mese di reclusione, però attenzione solo se sei un sociopatico asociale che protesta sì ma per i cazzi suoi. Se invece la stessa strada o la stessa ferrovia la blocchi con altri due, allora la pena può salire da 6 mesi a 2 anni di carcere. Occupi arbitrariamente un immobile destinato a domicilio altrui, da 2 anni a 7 mesi di carcere. Se in carcere invece ci sei già e fai resistenza passiva agli ordini, allora puoi accumulare fino a 5 anni in più, una sorta di tessera a punti fedeltà. E poi la cannabis light, le mamme rom, giù fino al divieto di sim se non hai il permesso di soggiorno. Che se per caso sei una mamma rom che si fa una canna in una casa occupata e chiami con la sim uno che è in strada a protestare per il clima, rischi minimo l'ergastolo, giusto per accumulazione di pene, eh? Ergastolo che sta giusto un gradino sotto, che cosa? Sotto la castrazione chimica. Eccola qua, una delle grandi hit della Lega, giusto per capirci. La castrazione chimica è per la Lega quello che a chi è per Fausto Leali o abbronzatissima per Edoardo Vianello, insomma uno di quei classici che non tramonteranno mai. E infatti eccola di nuovo qua. Sono 22 anni che ci provano, praticamente un'ossessione, anzi più di un'ossessione. Quando non sa davvero più che cacchio dire, va a grattare nel fondo del barile degli istinti più biechi, ecco che il leghismo salviniano torna a sfoderare l'arma finale della castrazione chimica. Era il 2002 quando venne lanciata per la prima volta da Roberto Calderoli, che non dimentichiamolo è stato l'Archimede della Padania, e la castrazione chimica una delle sue 3 grandi invenzioni. Le altre furono naturalmente il generatore automatico di emendamenti e il maiale per tenere lontani i musulmani. Nel 2009 ci riprovarono promuovendo una raccolta di firme per una proposta di legge finita poi nel nulla. in quell'occasione ci fu qualcuno che bollò la voglia leghista di castrare come un ritorno al Medioevo. E sapete chi era? Era Carlo Nordio, l'attuale ministro della giustizia. Insomma, sic transit gloria legis.
Wanna talk about it?
E questo è un bellissimo brano minore da un disco super minore di Prince, uno di quei dischi che sono venuti a galla dopo la morte di Prince, quella discografia poco conosciuta. Si chiama Colorized Mind e l'album era Lotus Flower.
Revolution principle. You see a rock on the shore and say it's always been there. Download. No responsibility. Do what you want. Nobody cares. Upload the master race idea. Genetically disposed to rule the world. Download a future full of isolated. Full of isolated boys and girls. Upload a two-party system. The lesser of two dangers. Illusion of choice. Download a veiled form of fascism. Nothing really ever changed. You never had a voice. Joint venture record deal. It's just another way for the man to steal. While he's sticking you with the bill. Download a temporary acquisition. A fleeting flame and fortune. Not when to leave in your will. Hey, 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 hey.
E proprio quando Prince sta per mettere il piede sul pedale della wah-wah, lasciamo questa colonized mind e torniamo alle cose di cui stavamo parlando, perché in tutto quel minacciare di carcere viene quasi da dire, vabbè, oh, proviamo a metterci piede in carcere, andiamo a vedere com'è, chissà mai. E allora andiamo a vedere com'è e lo facciamo con un pezzo che è uscito questa settimana sulla Stampa, firmato da Elisa Sola, e che racconta di un carcere italiano, e questo carcere italiano è quello di Cuneo. Scrive Elisa Sola: era il mese del Ramadan, chi parla è un detenuto che si chiama Zaccaria. Io stavo facendo digiuno, gli altri no, ho chiesto di essere trasferito in un'altra cella, nel casellario mi hanno fatto spogliare, quando ero nudo mi hanno colpito con un oggetto di metallo che mi hanno passato per tutto il corpo, uno mi insultava in dialetto napoletano, minacciava di morte mia madre, diceva che mi avrebbe ucciso se fosse successo un'altra volta, ma io avevo solo chiesto di poter andare in una cella diversa per fare il Ramadan. Carcere di Cuneo, 5 aprile 2022, Zaccaria è uno dei 10 detenuti puniti per aver osato chiedere qualcosa, nel suo caso di pregare in pace, quel giorno erano in 5. Una guardia colpiva, racconta, le altre guardavano. Non so dire con che cosa mi hanno picchiato, ho sentito una scossa elettrica, ma non ho visto bene quella cosa. Io la chiamo la pistola luce, fa una scossa strana. Non era la prima volta che i poliziotti infliggevano a Zaccaria il trattamento del taser. Era già successo il 27 dicembre 2021, anche quella volta era nudo, solo che il 5 aprile qualcuno ci ha preso troppo la mano col taser, perché Zaccaria, scrive il medico legale, è svenuto nella cella di isolamento, troppe scosse o troppo forti. Zaccaria non ha più pregato nel carcere di Cuneo quando è finito il Ramadan, non era ancora stato dimesso. Non è l'unico, ma uno dei 10 detenuti che a Cuneo hanno, secondo la procura, subito torture. La lista potrebbe allungarsi, l'inchiesta è ancora aperta. Mentre mi colpivano con la scossa, gli altri agenti ridevano, credo fossero ubriachi. Sentivo un forte odore di alcol, per noi è risaputo che bevevano. Un mio amico che fa le pulizie toglie sempre le lattine di birra e le bottiglie di vino in sala video, denuncia Zaccaria. Gli agenti indagati, scrive la GIP, hanno agito con crudeltà, cagionando violenze fisiche e psicologiche. Non c'era pietà nemmeno per le persone disabili. C'è un verbale del novembre 2021 dove viene descritta una scena che rende l'idea della crudeltà. Un detenuto disabile con protesi a entrambi gli arti inferiori, dopo una notte in isolamento, viene trascinato giù lungo il corridoio. I poliziotti, per riportarlo in cella, lo fanno strisciare per terra. Non c'era un motivo preciso per essere picchiati. Io ti rompo il culo, devi comportarti come si deve. Se ti comporti come si deve, vieni trattato come si deve, una delle frasi degli agenti riportate nell'ordinanza di 150 pagine. Tra il 20 e il 21 giugno 2023, nelle celle 416 e 417, 5 detenuti pakistani subiscono un agguato da 20 agenti liberi dal servizio e senza divisa. Una perquisizione illegale e illecita, scrive la giudice, ideata per fare capire chi comanda. È entrato un poliziotto che noi chiamiamo il brasiliano, ricorda una vittima, e ha detto una sola parola: buonasera. Noi stavamo andando a dormire, le luci erano spente, avevano guanti neri e passamontagna, ci hanno picchiati in silenzio, trascinati in infermeria e qui di nuovo colpiti con calci in faccia, pugni, testate contro il muro. Il medico se n'è andato, ci gridavano pakistani di merda. Sono stati derisi perché stranieri e puniti, questa è la tesi del PM, perché poche ore prima avevano osato protestare perché uno di loro, che aveva un forte dolore alla gamba, non era stato visitato. Il pestaggio è durato 12 ore, dalle celle all'infermeria e da qui alla stanza dell'isolamento. Eravamo per terra, in mutande, senza materassi, senza lenzuola, senza acqua, senza cibo. Uno di noi ha pianto tutta la notte. La direttrice del carcere, sentita in procura come teste, ha confermato: non ho mai autorizzato alcuna perquisizione, né alcun trattamento dell'isolamento per quella notte. La notte della mattanza per gli agenti indagati ha fatto storia, scrive ancora Elisa Sola sulle colonne della Stampa. Traditi dalle intercettazioni, si dicono, il 3 luglio 2023 Roby mi ha detto, per fortuna, che è arrivata gente valida, se no una cosa del genere magari non sarebbe riuscita così. Un altro poliziotto, il 4 ottobre 2023, si lascia scappare una confidenza: li hanno portati tutti giù e poi boom boom boom. Guardavo proprio adesso quale fosse il numero di pagina, non per una particolare perversione numerologica, ma ho visto che era la numero 21 e la curiosità derivava dal fatto che pezzi come questi finiscono spesso, e storie come queste, relegate nello sfoglio interno a pagina 29. Se vogliamo avere un benchmark, c'è Vita oltre il beige su Repubblica, a pagina 21 questa storia che magari meriterebbe di stare in prima pagina. E a proposito di pagine, adesso voltiamo di nuovo anche perché sono già quasi le 10:20 e allora vi voglio confessare un'altra debolezza, non solamente quella legata alle sfilate di moda. No, questa ve lo dico subito, è legata agli impostori, perché io subisco il fascino degli impostori, non dei mentitori di mezza tacca, quello dei grandi impostori, quelli che si inventano una vita, quelli che abitano in una colossale bugia e che devono poi reggere il peso di quella bugia e regolarmente non ce la fanno mai, ed è giusto così. E forse il fascino per l'impostura in sé è proprio quello del crollo finale della maschera, della rovina. Bene, mi piacerebbe, non dico fare una rubrica, ma raccontare stabilmente di grandi impostori qui al Demone del Tardi. Magari sta cosa la chiamiamo impostories. E allora comincerei già adesso da un articolo apparso qualche settimana fa sul New York Times e ripreso poi da Viviana Mazza sul Corriere della Sera. Un articolo che racconta di gente che si suicida a New York. Nello specifico la storia è quella di Sal Strazzullo, 52 anni, avvocato di Brooklyn. Tra i suoi clienti ci sono modelle, DJ, proprietari di nightclub, piccole celebrità. C'è per esempio la rapper Foxy Brown, accusata di aver mostrato il sedere al vicino di casa. C'è la modella Ingrid Gutierrez, colpita da una bottigliata durante una lite tra Drake e Chris Brown. L'ambiente è quello: soldi, vita notturna, le mille luci di New York. Strazzullo frequentava i ristoranti più costosi, aveva abitato per un periodo a casa Cipriani, aveva avuto a che fare con il sindaco Bill de Blasio, era conosciuto e stimato nel quartiere dove era nato perché non aveva dimenticato le sue origini. Faceva donazione agli ospedali per bambini. A Natale, sotto l'albero del suo elegante ufficio di Brooklyn, distribuiva giocattoli ai ragazzi del quartiere. Era quello, insomma, che ce l'aveva fatta. A fine agosto l'hanno trovato nella sua decapottabile morto suicida. Per mantenere il suo stile di vita e saldare i debiti, aveva rubato $1 milione ai suoi clienti, inclusa la gente del quartiere, ottantenni e novantenni, che conosceva bene. Un mese prima, un'altra storia simile, protagonisti Candice e Brandon Miller, noti per le feste sontuose nella loro villa degli Hamptons e per un account Instagram intitolato Mamma Entata, in cui lei dava consigli di moda e bellezza con apparizioni di guru del fitness, influencer e anche di Ivanka Trump. Candice e Brandon Miller avevano in realtà una montagna di debiti, mutui e bancarotte. Lui aveva 43 anni, era un immobiliarista, era perché anche lui si suicida. La crisi del mercato immobiliare generata dalla pandemia aveva colpito duramente le sue società, aveva dovuto vendere l'appartamento a Tribeca, ma si erano spostati in affitto in 5 camere nell'Upper East Side per $47,000 al mese. Candice, inizialmente ignara di tutto, continuava a spendere in feste, botox e abiti Chanel. Poi un giorno il marito lo hanno trovato morto nella sua Porsche, con una foto di lei e delle figlie che aveva appena lasciato partire per la costiera amalfitana, dove avevano scoperto che la carta di credito veniva respinta perché non c'era più un soldo. Ha lasciato un'assicurazione sulla vita da $15 milioni, che però sono serviti giusto a ripagare i debiti. Sia Sal Strazzullo che Brandon Miller cercavano di tenersi al passo, ha scritto il New York Times. Alla fine non ci sono più riusciti. Da secoli New York attira chi ha grandi ambizioni, con il corollario che il successo può essere fragile, transitorio e rovinoso, ma le storie dei finti ricchi, di gente che cerca di avere tutto e di cosa accade quando non ci riesce, riguardano la vita americana in generale. Sempre quest'estate in Massachusetts, Rakesh Kamal, imprenditore del software, la cui vita nel lusso nascondeva giganteschi debiti, si è sparato dopo aver ucciso la figlia Arianna e la mogliettina, non avendo retto né al fallimento e nemmeno alla menzogna. E magari la prossima settimana, a proposito di impostories, raccontiamo una storia simile ma ancora più gigante, quella che ha raccontato Emmanuel Carrère in un libro bellissimo che si chiama L'avversario.
Thank you. to make sure you don't need. You can't go back.
E vabbè, che ho fatto casino coi tempi, che dovrò tagliare tutto, ve l'avevo già detto prima, anzi ormai ho già tagliato tutto, ma va così, prima o poi prenderò meglio le misure. Sullo sfondo il Joe Jackson di Body and Soul, questa era Cha-Cha Loco. E a proposito di cose che ho tagliato e a proposito delle sue prigioni, quelle di Matteo che abbiamo raccontato all'inizio, mannaggia, c'era anche Toti che ha scritto un libro che no, non si intitola I miei domiciliari, bensì un titolo che non ricordo, dovevano essere 1600 pagine, poi col patteggiamento sono diventate 116, e poi c'era il graffio sulla fronte di San Giuliano, porco Giuda! Vi ricordate che a un certo punto San Giuliano in tutto quel casino è apparso davanti alle telecamere con sto graffio sulla fronte che sembra Harry Potter da vecchio? Adesso nel nuovo casino è venuto fuori dalle intercettazioni, lì da tutte le beghe tra di loro, che quel graffio gliel'aveva fatto la boccia, e allora adesso ci sarà il governo che invece si premurerà di precisare, specificare che no, non gliel'ha fatto la boccia, ma gliel'ha fatto veramente Voldemort, perché lui è proprio Harry Potter, ma da vecchio. E poi, mannaggia, c'era tutto il dissing della settimana, i due dissing della settimana, perché c'era quello di Fedez con Tony F, e stanotte è uscita la canzone, quella sulla Ferragni, ma chi se ne frega, perché noi volevamo raccontare l'altro dissing, quello tra Conte e Grillo, Beppe contro Beppe, tipo Kramer contro Kramer, ma con più vaffanculo, senza Dustin Hoffman e Meryl Streep, perché nei 5 Stelle stanno volando straci come neanche nella giornata internazionale del volo degli straci. Vaffanculo te, no, vaffanculo te, insomma, chi di vaffa ferisce, di vaffa perisce, e gli scambi di cortesie che non arrivano da ieri, ma arrivano dall'altro ieri, ma adesso non abbiamo tempo di parlarne, per cui è inutile che mi incammini in un sentiero che non mi porta da nessuna parte. Io ho il tempo semplicemente di salutarvi, ringraziarvi per essere stati qui e ricordarvi che, attenzione, la prossima settimana non ci sono io, ma c'è il microfono aperto con Lorenzo Ghidini. Il Demone del Tardi torna sempre alle 9:30 del sabato mattina, però la settimana successiva, che sarà già ottobre, quindi buon fine settembre, buon fine settimana. La linea adesso ad Andrea Monti e al GR per le 10:30. Ciao.